No, mi presentazione così basta.
Allora, penso che tutti sappiate che fra Elia è il grande architetto che ha costruito la Basilica di San Francesco, che tutti conosciamo, e il Sacro Convento. Essendo io un amante dei gialli, voglio cominciare questa mia relazione con un quesito, una domanda abbastanza inquietante. Come mai fra Tommaso da Celano, che è il primo biografo di San Francesco, scrive due vite di San Francesco? La prima la scrive subito dopo la sua morte, e nella prima il nome di Elia compare infinitamente volte. Addirittura in un passo Tommaso da Celano definisce Elia un santo che ha avuto delle visioni, è vero. Come mai dopo 20 anni, scrivendo la seconda vita, per la seconda volta la vita di San Francesco, il nome di Elia scompare? E qui c'è la questione della benedizione nella morte, nel transito di San Francesco, ecco, che vorrei leggervela perché è un passo molto interessante. Ascoltate bene dove nella morte di San Francesco Elia è un protagonista. Leggiamolo.
Prima della sua morte, Francesco, come il patriarca Giacobbe, riunì i suoi frati per benedirli, e siccome i suoi occhi erano ormai chiusi alla luce, domandava chi fosse quel che toccava. Quando gli fu risposto che era frate Elia, disse: ti benedico, figlio, in tutto e per tutto, e come l'Altissimo sotto la tua direzione resi numerosi i miei fratelli e figlioli, così su te e in te li benedico tutti. In cielo e in terra ti benedica il Dio, re di tutte le cose. Ti benedico come posso e più di quanto è il mio potere, e quello che non posso fare io lo faccio in te, colui che tutto può. Ti ricordi, Dio, del tuo lavoro e della tua opera, e ti riservi la tua mercede nel giorno della retribuzione dei giusti, che tu possa trovare qualunque benedizione desideri e sia esaudita qualsiasi tua domanda.
È una benedizione potente. Quando scrive per la seconda volta la vita di San Francesco, Elia non è presente alla morte di San Francesco. Addirittura, frate Leone, nello stesso tempo che scrive la seconda vita di Tommaso da Celano, scrive un libro intitolato Lo Speculum Perfectionis, dove la benedizione che Francesco dà, frate Leone dice, non l'ha data a Elia, non lo nomina neanche, ma l'ha data a frate Bernardo da Quinta Valle. Perché? Che cosa è successo in questo tratto di 20 anni? Beh, fossero qui i bambini direi, ve lo dico la prossima volta, siccome la prossima volta non c'è, spieghiamo subito. Allora, da ottimo conferenziere divido il mio intervento in quattro parti. La prima parte, Francesco ed Elia. La seconda parte, Elia sotto il generalato di Giovanni. La terza parte, il generalato di Fra Elia. E la quarta parte, da quando Elia scade dal generale e muore. Vi dico subito, da buon giallista, che il colpo di scena è nella terza parte. Se volete dormire nelle prime due parti, ma svegliatevi nella terza, perché c'è un colpo di scena incredibile. Allora, chi è sto frate Elia? Sappiamo poco prima che lui entri nell'ordine al seguito di San Francesco. C'è chi dice che sia nato ad Assisi, ma i frati minori del 1600 diranno che è nato a Cortona. Faceva il materassaio, lavorava con le proprie mani a Bologna, e a Bologna insegnava ai bambini. E sarà Bologna dove lui esplode come genio, perché era architetto, era dottore sia in diritto canonico sia in diritto civile, ed era notaio, quindi aveva una mente incredibile. Non ci interessa quando sia nato o quel che è. Sarebbe bello sapere perché ha seguito Francesco. Perché? Allora, nella vita di Tommaso da Celano, la prima, narra, sapete che Francesco torna sconfitto da Perugia, dove è stato legnato, e torna in crisi Francesco perché la potenza del soldo, lui è stato riscattato da suo padre, la potenza del denaro ha salvato lui, ma ha fatto morire i suoi compagni perché non avevano il denaro, la potenza del denaro. E lui va in crisi. Va in crisi e che cosa fa? Va nelle grotte lì attorno ad Assisi, San Damiano, le carceri, e quando va nelle grotte il Celano, Tommaso da Celano, dice era sempre seguito da un suo intimo amico. Chi è? Chi è? Sabatier direbbe che potrebbe essere proprio Fra Elia. E quindi Fra Elia sarebbe il primo a vedere, sperimentare le prime estasi di Francesco. Quando usciva da queste grotte, Francesco era sempre illuminato, era gioioso, e sarà questo quello che ha attirato Elia a Francesco. Passano gli anni, Tommaso da Celano parla dei primi compagni di San Francesco. Abbiamo sempre sentito che il primo compagno di San Francesco era Bernardo da Quinta Valle, il primo. Ma attenzione, non è vero. Tommaso da Celano, sempre nella sua vita, prima dice il primo tra quelli che seguirono Francesco fu un abitante devoto e semplice di spirito di Assisi. Dopo di lui venne Fra Bernardo. Chi è allora questo primo compagno nominato da Tommaso da Celano, se non Frate Elia? Il fatto che certamente era uno dei dodici è confermato dalla incredibile fiducia che Francesco ha sempre avuto in Elia, sempre. Pensate che nel 1217, quindi dopo pochi anni, quando si tratta di mandare dei frati in Terra Santa, chi manda? Elia. Addirittura lo farà il primo provinciale della Siria, e lì Elia ci rimarrà per molto. Addirittura Francesco vuole andare a vedere di fatto che cosa fa Elia. Va, sta lì un po' con lui, ma intanto ad Assisi c'è un grave episodio. Prima di partire per la Terra Santa, Francesco ha affidato a Matteo di Narni e Gregorio di Napoli, due grandi frati, ha affidato il governo. Questi due qui, appena è andato via Francesco, hanno trasformato il convento di Bologna in università, scartando i fratelli laici come se fossero delle pezze da piedi. Addirittura il comune di Assisi darà ai frati della Porziuncola una casa, una villa, dove loro avrebbero potuto fare come da segreteria, eccetera. I ruderi di questa casa si vedono ancora adesso, che sono proprio sotto la Basilica di Santa Maria degli Angeli. Francesco viene a saperlo per tornare, per risolvere il problema. Che cosa fa? Dice Elia: vieni con me. E con lui porta un certo Cesario da Spira, grande frate anche lui, convertito da frate Elia. Cesario da Spira, quando ha sentito parlare Elia, gli ha detto: voglio diventare frate. Elia l'ha messo un po' alla prova. Leggendo le fonti francescane, questo Cesario da Spira era di una bellezza maschile incredibile. E quando parlava era sempre circondato da donne, a tal punto che i mariti hanno deciso di ucciderlo. E chi lo salva? Elia. E Cesario da Spira diventerà il più grande nemico di Elia. Francesco torna ad Assisi, convoca un capitolo e Francesco stesso a Pietro Cattaneo il governo. Gli dice: pensaci tu. Questo Pietro Cattaneo era anche lui un dottore, un canonico, eccetera. Pietro Cattaneo accetta. Dopo alcuni mesi crepa, caput. E che cosa fa Francesco? Francesco dice: Elia, prendi tu il governo. Pensate quale stima aveva Francesco di Elia. Poi Elia non aspettava altro. Prende in mano il governo e comincia a ordinare il movimento francescano. entravano nel movimento, Francesco accoglieva tutti, extracomunitari, turchi, musulmani, delinquenti. Elia che cosa fa? No, no. Prima di entrare mette alla prova e quindi ha dato un'impronta all'ordine che solo lui sapeva fare. Nello stesso tempo va al governo della Chiesa Gregorio IX, il cardinale Ugolino, amico intimo di Francesco. Gregorio IX non soltanto è contento che Elia dà una svolta decisiva all'ordine francescano, anzi gli dice, lo appoggia, ma c'è una cosa: Francesco doveva cambiare la regola. E Gregorio IX, amico di Francesco, non aveva il coraggio di andare a dirgli, Francesco, mettiti da parte. Allora che cosa fa Gregorio IX? Incarica Elia. Elia va da Francesco e gli dice, guarda, vedi che l'ordine sta prendendo, scrivi un'altra regola. Francesco dice, Elia, hai ragione. Va a Fonte Colombo con frate Leone, con frate Anello, con frate Ginepro, scrive la regola, ma intanto i frati erano venuti a sapere che Francesco stava scrivendo ancora una regola troppo tradizionale, e vanno da Elia e gli dicono, Elia, di a Francesco che se vuole scrivere la regola, la osservi lui come vuole, noi ce ne andiamo. Elia ha avuto la potenza di sapere mettere d'accordo i frati, ha ricevuto la regola da Francesco, è scomparsa. L'ha fatta scomparire Elia? Oppure Elia, dandola a Gregorio IX, gli ha detto, non va bene, fanno scrivere un'altra. E Francesco ne scrive un'altra. Elia cosa fa? Con Francesco raduna il capitolo, per discutere di questa regola. I frati, soprattutto la grande parte dei frati, non era ancora contento della regola di Francesco. La potenza, la personalità di Elia ha fatto sì che questa regola fosse stata approvata da tutti i frati. Pensate che personalità aveva. Quindi la figura di Elia dopo questo capitolo del 1223 esplode, ok? Esplode, cioè tutti sono con Elia. Arriviamo al 1223, cioè 1220, muore intanto nel 1226 Francesco, muore, ok. Bisognava costruire una cattedrale a questo santo ed Elia aveva già fatto tutti i disegni durante la vita di Francesco. D'accordo con Gregorio IX, comincia a costruire la cattedrale. E intanto si radunerà poi il capitolo, ma intanto lui continua a costruire. Per costruire la cattedrale, il Sacro Convento, occorrevano tanti soldi, ma tanti soldi. Ebbene, cosa fa Elia? Sapete che la costruisce fuori da Sigila sul colle detto del diavolo, che poi diventerà il colle del paradiso, comincia i lavori e per raccogliere un po' di soldi davanti al piazzale dove sorgerà la grande basilica erige una colonna con sopra una conchiglia, ok? Dove la gente metteva le monete, metteva le offerte, metteva i doni per poter andare avanti per la costruzione. Frate Leone, che era Santa Maria degli Angeli con il suo gruppetto dei primi compagni, non vede bene questo, perché andava contro il voto di povertà. Allora che cosa fa? Frate Leone va da frate Ginepro, che era a Perugia, e gli dice: hai visto cosa sta succedendo? Che cosa devo fare? E frate Leone gli dice, frate Leone suggerisce: guarda, io vado là, distruggo questa conchiglia, questa colonna, così non potrà più. Sapete cosa gli risponde frate Ginepro? Attenzione, frate Leone, se tu farai questo gesto, incorrerai nelle ire di Elia. Stai attento, stai attento. Che cosa farà frate Elia? Che cosa farà frate Leone? A questo punto chiedo a voi, da 1 a 10, che voto date a frate Elia? Osti, che voto date a frate Elia? Da 1 a 10 che voto gli date? 8, 9? Mi meraviglio il vostro silenzio, o forse non avete capito bene, che voto date a frate Elia? 10. 5. Sei pazza. 0, frate mio, ancora più pazzo. In questo periodo Elia merita più del 10, ma molto più del 10. Comunque, frate Leone ha la stoltezza che durante la notte con alcuni frati di Santa Maria degli Angeli, cosiddetti zelanti, va e distrugge la conchiglia con questa colonna. Facendo così è entrato nelle ire di frate Elia. Elia che cosa fa? Prende 3 o 4 frati, li manda a Santa Maria degli Angeli a bastonare frate Leone, a bastonare frate Leone, l'aveva combinata grossa. E arriviamo al capitolo del 1226, ok? Elia raduna il capitolo, era convinto di essere eletto lui, era lui non proprio il generale, ma quello che guidava tutto. Nel frattempo, frate Leone aveva scritto Speculum Perfectionis, che è un libro un po' contro frate Elia. Si raduna il capitolo, Elia è convinto di essere eletto e invece viene bidonato. Viene eletto Giovanni da Pisa. Elia cosa fa? Elia se ne frega altamente del nuovo generale. Va ad Assisi, continua la costruzione della basilica, anzi, addirittura senza il permesso del generale, manda in giro delle circolari, chiamiamolo così, chiedendo offerte per la costruzione della basilica. Nel frattempo Gregorio IX, Papa, scrive a tutti i conventi e a tutta la gente dicendo: per favore appoggiate la costruzione del Sacro Convento e della Basilica, anzi, a chi dà le offerte concede un'indulgenza. Ma poco grande. Voi pensate i poveri frati della Spagna, a chi dovevano obbedire? Al generale Giovanni da Pisa o a frate Elia, il quale frate Elia era appoggiato dal Papa? Pensate il dramma dei frati. Che cosa fa Elia? Era un politico stupendo. Cosa fa Elia per attirarsi le simpatie dei frati, per dire che la basilica non era sua? Dice a Gregorio IX: ti regalo la basilica. E il Papa dice: e io la dono a te. Così i frati non potranno lamentarsi, perché la basilica è mia, ma è un regalo che faccio a te. Ok? I frati non potevano dire che non osservava il voto di povertà. Due anni dopo la morte di San Francesco, 1228, Gregorio IX viene ad Assisi per proclamare, per mettere sulle, proclamare il Santo San Francesco, e mette la prima pietra della Basilica, 1228. Oe, due anni dopo, 1230, la Basilica era pronta. Pensate alla potenza di Elia, che in due anni ha saputo convocare tutti gli scalpellini dell'Umbria, tutti i più grandi pittori, e dopo due anni era pronta. In aprile viene Gregorio IX, consacra la Chiesa e dice: la basilica che ha costruito frate Elia è il caput mundi dell'ordine francescano. Un'altra mazzata agli zelanti, che volevano loro che il caput mundi fosse là, a Porziuncola. In aprile viene consacrata la basilica, e il Papa stesso dice: il 25 maggio prenderemo il corpo di San Francesco, che era sepolto nella chiesetta di San Giorgio, dove adesso c'è la basilica di Santa Chiara, e lo trasportiamo nella basilica il 25 maggio. Immaginate voi la gente che è accorsa ad Assisi, sapendo che c'era la traslazione del corpo di San Francesco verso la basilica. Gli scrittori dicono che c'era così tanta gente che tutti dormivano per le strade. Il 25 maggio è arrivato, ma il corpo di San Francesco non c'era più. Hanno fatto lo stesso, la processione, i festeggiamenti, eccetera, ma nessuno ha visto il corpo di San Francesco. Perché? Perché Elia, la notte prima, con alcuni suoi frati, è andato, ha preso i resti di San Francesco e li ha sigillati sotto la basilica. Immaginate voi la gente, i frati. Vanno da Gregorio IX incazzatissimi: bisogna mandare giù fra Elia. Gregorio IX ascolta e che cosa dice? Ha ragione Elia. perché ha ragioneria. Beh, Ecleton, che è uno storico, ha detto una baggianata, che Elia avrebbe fatto così per far dispetto ai frati che non era stato eletto, ma non, questo non è vero. Piuttosto la verità era che Elia aveva paura che i perugini venissero e portassero via il corpo di San Francesco. Questo è il vero motivo. Se voi pensate che già giravano le reliquie di San Francesco, i capelli di San Francesco erano venduti a prezzo incredibile, se voi pensate che Santa Elisabetta d'Ungheria alla sua morte gli hanno tagliato i seni per avere delle reliquie, pensate poi anche a Sant'Antonio, alla morte di Sant'Antonio a Padova è successo un massacro, perché tutti volevano il corpo di Sant'Antonio, e qui tutti avrebbero voluto il corpo di San Francesco. Ecco perché ha fatto bene Elia. Intanto la costruzione andava avanti, frate Leone distrutto, perché frate Elia ormai va da frate Ginepro, che era là a Perugia, questo primo fraticello semplice, e gli dice: vedi che cosa sta succedendo? E Ginepro risponde: noi avevamo, questo è il pensiero degli zelanti, avevamo il voto di povertà, il voto di castità, il voto di ubbidienza. Ora, se non abbiamo più il voto di castità con tutto il lusso che abbiamo, perché osservare il voto di castità? Andate puttane, che fate più presto. Questo era il pensiero degli zelanti nei confronti di frate Elia. E arriviamo al 1232, l'anno in cui diventerà generale frate Elia. Allora, dovete sapere che Giovanni da Pisa era descritto dagli storici come povero Cristo. L'unica cosa che aveva, dicono gli storici, aveva il dono delle lacrime, continuava a piangere. Convoca il capitolo Giovanni da Pisa, attenzione, Elia non poteva andare, perché non era né custode né provinciale né niente. Frate Giovanni da Pisa si siede sulla sua sedia generalizia con tutti i paramenti, comincia il capitolo, comincia le votazioni. A un certo punto fanno irruzione Elia con tutti i suoi compagni, prendono Elia, sbattono giù Giovanni da Pisa dal suo trono generalizio e mettono Elia. E tutti i frati, tutti, eccetto il gruppetto, si mettono a gridare: Elia, tu sei il nostro generale, guidaci tu. Che voto diamo Elia? Che voto diamo Elia? 9. Date retta a me. Elia prende il governo, ok? Attenzione, prende il governo, e la prima cosa che fa, con un'astuzia veramente politica, dice all'assemblea: guardate che io sono malato, io non sto bene, se voi dite di essere, non posso visitare a piedi come faceva Giovanni da Pisa, e i frati si mettono a gridare purché tu ci governi, Elia, prendi 25 cavalli e se c'è bisogno di mangiare oro, mangialo. Quindi Elia viene eletto. Ma Elia, sapendo che i frati avrebbero mormorato perché lui è... che cosa fa? Va da Gregorio IX e gli dice: guarda, mi hanno eletto. E Gregorio IX manda fuori un'enciclica dicendo che frate Elia è il giusto generale per governare l'ordine. Quindi si dirà che Elia non è stato eletto dai frati, ma è stato eletto da Gregorio IX. Pensate l'amicizia che avevano. Elia, quando prende il comando, ha tre scopi da raggiungere. Il primo scopo è rendere potente l'ordine francescano. La sua idea era quella, e c'era riuscito. La seconda, finire la basilica, e la terza, la potenza in Terra Santa. Per quanto riguarda la potenza politica, Elia ci è riuscito. Persino l'imperatore Federico II, per portare avanti le sue idee da imperatore, chiamava i frati mandati da frate Elia. Pensate che potenza che aveva. E lo stesso Elia, nel contrasto dell'imperatore Federico II e Gregorio IX, per molti anni è riuscito a farli andare d'accordo. Ancora più incredibile, pensate che per me aveva una forza interiore particolare questo frate, ancora più incredibile la sua capacità di tenere dalla propria parte chiara e le clarisse. Incredibile. Chiara, che aveva come privilegio di un'assoluta povertà, si schiera dalla parte di Elia. Agnese scrive a sua sorella Chiara: vi supplico, sorella Chiara, di pregare frate Elia di venirmi a trovare il più presto possibile onde consultarmi con il Signore. E Chiara stessa scriverà ad Agnese di Boemia, che è un'altra che aveva fondato un monastero di Clarisse in Ungheria, scriverà dicendo: ubbidite sempre ai consigli del nostro padre frate Elia, ministro generale di tutto l'ordine, e tenete i suoi consigli al di sopra di tutte le altre cose, riteneteli più preziosi di qualsiasi altro dono. Oh, per me Elia aveva dentro qualcosa di grande. Ma gli zelanti non demordono. Continueranno a combattere contro fra Elia. A questo punto, con gli zelanti, si schiera Cesario da Spira. Ve lo ricordate che ve l'ho detto in principio? E Cesario da Spira aveva una potenza di attrarre la gente che a un certo punto si spacca l'ordine. Elia che cosa fa? Va da Gregorio IX e gli dice: ehi, qui stiamo andando male. E Gregorio IX cosa fa? Ancora una volta dà ragione ad Elia. Elia prende Cesario da Spira, lo fa imprigionare in un convento, vigilato giorno e notte da due frati, e quando sto povero Cesario da Spira un giorno è uscito dalla sua piccola prigione per andare in giardino a prendere un po' di aria buona, il guardiano lo ha bastonato a tal punto che è morto. Che cosa, attenzione, questo, che cosa rimproverano gli zelanti a frate Elia? Che cosa rimproverano? Rimproverano a frate Elia il suo modo di vivere con numerosi cavalli. Allora, Elia aveva la potenza, cioè aveva, come dire, l'idea di essere un grande capo, come l'imperatore aveva cavalli, aveva eccetera. Lui, essendo a capo di un grande ordine potente, anche lui doveva avere i cavalli, eccetera. Non aveva donne, questo no. Che cosa rimproverano ancora? Che si faceva servire da numerosi paggi riccamente vestiti. Inoltre mangiava da solo e aveva ingaggiato il cuoco più famoso di allora, che era frate Bartolomeo da Padova, il quale gli portava da mangiare nella sua stanza riccamente addestrata. Ecco una cosa un po'... si occupava della pietra filosofale, dell'alchimia, cioè era un pazzo, era un genio incredibile. Poi un'altra cosa che rimproveravano gli zelanti a frate Elia è che favoriva sfacciatamente i fratelli laici e metteva da parte i cosiddetti padre Lingua e padre Giovanni, i padri li metteva da parte. Rimproverano ancora l'assolutismo del suo governo, perché Elia ha mai convocato il capitolo lui, perché? Perché dicevano la regola sono io, porco cane. A questo punto c'è del malcontento tra i provinciali che prima erano dalla sua parte. Lui se ne accorge e qui fa il grande sbaglio Elia, fa un grande sbaglio, inventa i cosiddetti visitatori, i quali visitatori, sempre sotto la protezione di Elia, quando andavano a visitare un convento potevano star lì un mese, 15 giorni, deporre il guardiano, deporre il provinciale, addirittura frustarlo, e i visitatori erano della gente pessima. Qui è stato lo sbaglio di Elia. Naturalmente, a questo punto, i provinciali che si ribellano vanno da Gregorio IX. E Gregorio IX, sentendo tutte queste cose, che cosa fa? Convoca il capitolo. Il capitolo del 1239 è il capitolo più grande e più drammatico della storia francescana. Addirittura questo capitolo dei frati era presieduto dal Papa Gregorio IX, e da 7 cardinali. Avrei rendito conto che potenza aveva allora l'ordine. Un capitolo presieduto dal Papa e da 7 cardinali. Certo, quando Gregorio IX sente le accuse che fanno a Elia, fa di tutto per difenderlo, ma alla fine anche Gregorio IX a malincuore dice a Elia: dai le dimissioni. Elia cosa risponde? Non ci penso neanche. Vengono alle elezioni e viene eletto Alberto da Pisa. E la gioia del capitolo esplode dicendo: viva Alberto da Pisa, via Elia. Elia, vedendosi estromesso, che cosa fa? Va ad Assisi e finisce la basilica con la cosiddetta torre campanaria. Se avete sentito il primo relatore, il prete, come si chiama, Don Silva, diceva: se ci fate caso, i frati francescani non hanno una torre campanaria. Hanno un piccolo campanile con una campana. Elia cosa fa? Fa la torre campanaria, mette 4-5 campane e ci mette il suo nome, frate Elia. Poi va a Cortona. Vive per 2 anni una vita di penitenza incredibile. Si lascia crescere i capelli, la barba nuda, si veste malamente e intanto costruisce a Cortona la chiesa di San Francesco, che se andate a vedere è un gioiello. Pensate alla potenza, è un gioiello. I frati, vedendo che frate Elia si era pentito, faceva penitenza, era diventato umile, eccetera, si pentono di averlo allontanato. E Gregorio stesso, anche lui si pente. Ma cosa succede? Succede che Elia si schiera dalla parte dell'imperatore Federico II. Questo è stato... Perché si schiera dalla parte di Federico II? Si schiera dalla parte di Federico II perché stava tentando ancora una volta di riconciliare l'imperatore e il Papa, ma soprattutto l'idea di Elia era di dividere l'impero laico dall'impero religioso. Il Papa, Gregorio IX muore, viene eletto Innocenzo IV, e Innocenzo IV cosa fa? Invita Elia a Roma a dire: e cosa stai facendo? Dovete sapere che chi comunicava con Francesco, l'imperatore, era scomunicato, quindi Elia era fuori dalla chiesa. Cosa fa Elia? Elia ubbidisce al Papa, Innocenzo IV, va, arrivando alle porte di Roma, gli dicono: ehi, torna indietro, che lì ti mettono il rogo. Allora scrive una lettera al Papa, la consegna ad Alberto da Pisa dicendogli consegnala tu al Papa. E deve essere stata una lettera stupenda. Una lettera che non arriverà mai al Papa. Mai. Anzi, quando muore Alberto da Pisa, gliela trovano in tasca. E i frati si sono guardati bene di farla pervenire al Papa. Innocenzo IV colloca il capitolo e frate Elia va anche lui e si presenta per essere reintegrato. Non va da penitente, va dicendo io voglio essere un frate come tutti gli altri. Non ci riesce, non ce la fa. Torna a Cortona e qui a Cortona, nella Pasqua del 1253, riceve l'estremunzione da un prete che si chiamava Diotifice, un bel nome, il quale prete gli toglie la scomunica e il 22 aprile 1253 muore. Chiedendo però ai presenti che gli leggessero il salmo, il Signore abbia pietà di me, perché sono un povero peccatore. Qual è la vita interiore? Sto frate Elia aveva una vita interiore, aveva una vita di preghiera, aveva una vita di meditazione. Non siamo noi che dobbiamo giudicare, ma certamente, per il fatto che una amicizia così grande con Francesco, ma soprattutto con Chiara e le Clarisse, doveva avere una forza interiore incredibile, anche di preghiera. E ricordiamo infine il ritratto nel quale Giunta da Pisano, il grande pittore, lo rappresenta ai piedi del crocifisso e sotto porta questa scritta «Jesu Christe pie, miserere precanti selie, Giunta Pisano me pincit». Pio Gesù Cristo, abbi pietà di Elia che ti supplica, Giunta da Pisano mi dipinse. Questa è la storia di frate Elia che ho cercato di presentarvi e vorrei chiedervi adesso la terza: che voto date alla fine a frate Elia? Vi ho chiesto un parere, che voto date a frate Elia Osti? Allora, vengo presentando il presentatore, l'oratore di questa sera, ha detto sì, andrà a parlare il mio fratello che è un innamorato di Elia. Io non sono innamorato, non sono laureato a Pisa, cioè io ammiro eccetera e mi piace tanto anche perché i primi studi su frate Elia, sappiate che fino al 1968 nessuno parlava di frate Elia. Sono cominciati i primi scritti, le prime ricerche, i primi studi su frate Elia nel 1968, pensate. Ok? Grazie. Come ottimo conferenziere, uscendo, ok, ci sono questi libretti scritti da me, se volete comprarli con 3 euro, se volete la mia firma 50 euro, va bene, quindi... Ok, grazie.
Sì, bravo Gio. Se c'è qualche domanda o per chiarire qualche cosa, allora, voi sapete che ad Assisi c'è una via intitolata Frateria, quella proprio che porta verso la Basilica.
Sarà meglio che non mi chiedate niente perché vi distruggo, ragazzi.
C'è una domanda di chiarimento sul fatto che ha scatenato lo scontro di Frateria con gli altri, quello della povertà, che non ha osservato il
voto di povertà.
Voto di povertà è qual era? Perché non è che si è tenuto i soldi, li ha solo fatti passare, no? Quindi non mi è chiaro questo punto.
No, è chiarissimo, cioè gli zelanti, capitanati da Frate Leone, che erano là, sempre dalla Porziuncola, vedevano in Elia una grande ricchezza, cioè, attenzione, era lui che teneva i soldi, era lui che pagava gli scalpellini, era lui che pagava i grandi pittori che ha ingaggiato. Ha sì usato la mossa politica che Gregorio Lolo l'ha appoggiato dicendo la ti regalo la basilica e io te la ridono, ok, quindi lui poteva dire la basilica non è mia, l'ho regalato, però i soldi certamente li manovrerà lui, certo. E soprattutto quando è diventato generale ha avuto l'idea di un capo di Stato e di un capo di Stato potente, come lui aveva fatto diventare potente l'ordine francescano. Guardate che non è stato San Francesco a rendere potente l'ordine, perché stava andando in decadenza, chi ha preso in mano e chi ha salvato l'ordine francescano, guardate che Elia, con tutte le sue bravate che fare, ma è stato lui a salvarlo.
Chiedo scusa, ti voglio intervenire. Negli incontri precedenti non ho fatto domande, adesso ne faccio un'altra. No, una considerazione dagli incontri fino ad oggi, che c'è molto realismo, cioè nel sì in San Francesco, in Francesco e anche tutto quello che oggi di Elia, c'è molto realismo nel senso che il cristiano vive la realtà, non che un cristiano si dà una pitturata e la realtà va da un'altra parte, è totalmente immerso nei fatti della vita, e questo è un aspetto che è un po' non è molto presente, mi sembra, oggi. Secondo, c'è un paragone con Frate Elia, per esempio conosco un pochino la realtà di Cracovia, e il vescovo Cardinale Gidi, che è stato metropolita di Cracovia, ha lottato per poter costruire, imporre alla Chiesa di Cracovia, ha subito molte critiche, la costruzione del santuario dedicato a Giovanni Paolo II. E perché questo? Probabilmente, penso io, per la stessa ragione per cui è stato Frate Elia mosso, per aver incontrato Francesco, aver capito cos'era Francesco, e ha pensato come farlo vivere dopo di lui, e quindi questa immagine e questo ricordo, se uno non avesse lottato come ha fatto Gis, sarebbe diventato una cartolina. Vediamo un po', ultima cosa che dico, come un po' Giovanni Paolo II, che uno che ha lottato nella realtà, nel suo mondo,
certo.
E noi lo sentiamo eppure è come se fosse sparito, non solo perché è diventato santo, ma non c'è più, non si sente più, e questo per me è un problema.
Allora, a un certo punto Elia, secondo me, avrà detto a Francesco, lascia fare a me, io so dove mettere le mani, e lo ha fatto. Lo ha fatto andando dalle potenze politiche del tempo e inserendo nella vita politica i frati. E vi ho detto che Federico II aveva una preferenza straordinaria per i frati che gli mandava Elia. E poi, attenzione, è cominciato allora che i frati andavano a insegnare nelle università. E Sant'Antonio sarà uno anche di quelli, ok?
Cosa fa l'Italia? Ancora 0-0.
Preghiamo per l'Italia allora.
grazie Giovanni di questo curriculum storico per i frati di Fratellina. Voi sapete, i capitoli che fanno i frati sono momenti importantissimi. Ogni 3 anni si fanno i capitoli, no? O si cambiano i provinciali, si cambiano le comunità, eccetera. È un momento importante per la vita dei frati, no? Noi quest'anno abbiamo avuto ancora la fortuna di essere qui con voi, no? Va bene, ci siamo una preghiera nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Padre nostro
che sei nei cieli, sia santificato
il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà.